La lezione di oggi ha come tema il sistema finanziario, quello che attualmente ha come nome il federalismo fiscale. Preannuncio che è un tema estremamente complicato e in fase di trasformazione, perché come sapete la Camera ha approvato in seconda lettura un testo di legge di delega, che sarebbe questo qui. Come vedete, la dimensione è cospicua, il quale deve tornare al Senato perché molte delle cose che il Senato aveva introdotto sono state cambiate e che comunque alla fine sarà una legge di delega, per cui avrà bisogno di decreti delegati di attuazione. E questo è il primo motivo per cui l'argomento è particolarmente complesso. Il secondo motivo è che è complesso in sé e tra l'altro io devo fare e confessare che non sono un tecnico di queste cose, anzi ne capisco ben poco, e questo vi rivela anche quello che è uno dei grossi problemi del federalismo fiscale, e cioè chi si occupa di federalismo poco sa di fiscale e chi si occupa di fiscale poco sa di federalismo. E quindi l'incrocio tra le due culture si fa spesso alquanto complicato. Io mi limiterei a indicarvi quelli che sono, a mio avviso, i problemi e quelle che sembrano essere le vie per affrontare le soluzioni. Allora, i problemi sono abbastanza facili come sempre da individuare, un po' meno da capire. Primo problema, come si finanziano gli enti? Gli enti si finanziano tutti complessivamente con la fiscalità, ce li paghiamo noi, siamo noi l'oggetto di risorse agli enti. Tradizionalmente il soggetto fiscale è lo Stato che preleva i soldi dalle nostre tasche, almeno laddove riesce a entrarvi, che come sapete è il problema tipicamente italiano. Lo Stato sovrano è sovrano anche perché ha la sovranità fiscale e quindi tradizionalmente tutte le tasse, le imposte sono prelevate dallo Stato. E in un sistema di decentramento, poi lo Stato riversa questi finanziamenti in capo ai vari enti, con dei criteri che sono ovviamente il primo oggetto di discussione. Questo è il quadro tradizionale. Il quadro tradizionale è che la finanza comunale, provinciale e in larga parte regionale è finanza derivata. Si chiama finanza derivata perché così come sono enti che derivano la loro autonomia dalla sovranità dello Stato, essi derivano la loro propria autonomia finanziaria dalla sovranità fiscale dello Stato. A questo punto si apre una serie di questioni che riguardano il quanto, il dove e il come di questi trasferimenti. Il quanto è la prima questione. Perché se noi parliamo di federalismo dovremmo parlare di due spinte che sono tipiche del federalismo, e cioè una spinta a collegare le risorse finanziarie alla capacità contributiva del territorio, cioè ogni territorio ha un prelievo, l'euro non si fa così, ma così, come si fa l'euro? Non ricordo più come si fa l'euro, è così, sì, scusate, ma queste non sono, non è l'euro, è l'AE dell'euro, ecco, più o meno ci siamo, un piccolo lapsus, e ogni territorio ha una sua ricchezza. E quindi ci si aspetta che ci sia un ritorno proporzionale alla sua ricchezza. Poi c'è un principio che sta nel concetto di fedus, e cioè di patto di alleanza per questo sistema perequativo. Quello che si chiama la solidarietà, che non è un gesto di generosità, è un gesto di solidarietà, ma anche di convenienza, perché se la Lombardia ricca non investe nella Calabria povera, la Calabria povera non compra i prodotti dell'industria della Lombardia ricca, per cui una forte differenza non è funzionale a un mercato. Se un mercato è tendenzialmente nazionale, ci deve essere una perequazione tendenzialmente nazionale. Tanto è vero questo che anche a livello comunitario, dove il mercato è la filosofia centrale, è il perno istitutivo della comunità, si sono sviluppati sistemi perequativi per tutte le zone svantaggiate, il sud Italia, il sud della Spagna, eccetera, adesso tutti i paesi che stanno entrando, perché tramite un trasferimento finanziario dalle zone ricche alle zone povere si riesce a dare al mercato un senso abbastanza omogeneo e quindi anche consentire che i prodotti comunitari siano acquistati in tutto il territorio comunitario. Chi non accetta questo non accetta neanche la parola federalismo, ovviamente, ed è fuori dal mondo civile probabilmente, oltre che della ragione economica delle cose, ossia è egoista e anche un po' scemo. Però ovviamente tutto sta a capire come si svolge questa proporzionalità tra capacità e ritorno e benefici di ritorno e in come si svolge e in che termini si svolge, in quale percentuale anche si svolge questo sistema perequativo. Questo è il principio dei principi. La realizzazione di questo principio è ovviamente assai difficile, non tanto di quello perequativo, badate, anche di quello perequativo, come poi vedremo, ma soprattutto della prima cosa, quella che sembra più semplice, cioè la proporzionalità tra il dare e l'avere. Se noi calcoliamo le nostre voci di ingresso principali, no? IRPEF, IRAP e IVA, vediamo che questa è la voce che riguarda il reddito. Questa è una voce che riguarda il consumo e questa è una voce che riguarda, diciamo, il lavoro e la produttività. Bene, chi è soggetto all'IRPEF? Le persone fisiche. Le persone fisiche pagano in ragione di dove sono soggetti produttivi, soggetti percettori di reddito. Il rapporto col territorio per l'IRPEF e anche per l'IRAP è un rapporto quasi eventuale. Per esempio, i pensionati percepiscono il loro reddito a Roma. L'INPS li paga, sta a Roma e il reddito è tassato a Roma. Il presidente della Sardegna Soru, dopo che l'aveva fatto qualche altro presidente di regione, è riuscito a imporre al governo di calcolare il reddito dei pensionati sardi come reddito sardo e non come reddito della regione Lazio. Se io sono una impresa che ha sede a Milano ma produco in giro per l'Italia perché ho succursali, oppure la sede di Torino, la Fiat che ha succursali, insomma, sue fabbriche sparse per l'Italia, questo reddito non è tutto prodotto a Torino o a Milano, anche se la sede fiscale dell'impresa sta lì. Allora vedete che già la cosa apparentemente più semplice, collegare l'IRPEF al territorio, in realtà è fortemente aleatoria, è molto difficile. L'IVA poi è un problema quasi drammatico, perché l'IVA grava su tutti i passaggi della catena produttiva e viene pagata poi dal consumatore finale, e quindi dove si produce l'IVA e di quale ricchezza sia l'indice l'IVA non è ben chiaro. Non è ben chiaro. Non è così istintivo il rapporto tra produzione e percezione. E poi c'è un'altra cosa da dire. Esiste un prelievo ed esiste un ritorno. Questo ritorno è un ritorno a sua volta piuttosto complesso, perché può essere un ritorno in euro, ma può essere anche un ritorno in opere pubbliche, in investimenti, in attività economiche dello Stato, in attività amministrative dislocate dallo Stato. Se tutti i carabinieri stanno a Lampedusa, mettiamo il caso, a parte che Lampedusa tenderebbe ad affondare, ma questa sarebbe una ricchezza che lo Stato colloca a Lampedusa, che non è in rapporto al reddito prodotto da Lampedusa, ma prodotto da altre ragioni. Per esempio, finché l'Italia aveva un esercito stanziale e esisteva il muro di Berlino, c'erano zone d'Italia che erano fortemente gravate da servitù militari e da caserme e da presenza di militari. Ora, questa è una partita economica che è difficile da calcolare. No? Friuli aveva una quantità di militari che portavano ricchezza e impegnavano il territorio. Come si valuta questa partita economica? Vedete com'è complicato, complicato. E di conseguenza è anche complicato vedere qual è il reddito di una determinata collettività. E questo rende complicata anche il sistema di perequazione tra i vari territori. Il sistema di perequazione va a vedere come quali sono le esigenze finanziarie dei territori, ma le esigenze finanziarie dei territori sono anche una variabile della capacità di governo dei territori. Allora noi abbiamo ereditato un sistema di distribuzione per cui a un certo punto lo Stato metteva in calcolatore una certa massa finanziaria che era proporzionata a una spesa storica aumentata con l'inflazione, diciamo, decide di trasferire milioni di euro alle regioni e le mette in un calcolatore. Questo calcolatore le distribuisce secondo percentuali relative a regioni, province e comuni, per tutte quante le 20 regioni, le 100 province, i vari comuni e così via. Queste percentuali sono costruite su quella che si chiama la spesa storica, e cioè costanti di spese dei vari territori. Per cui se la regione Veneto toccava 8 e l'Emilia 9, questo restava un valore sostanzialmente costante, salvo poi poter intervenire con strumenti diversi. Attenzione, gli strumenti diversi diventano un ulteriore problema. Lo Stato decide di fare il piano casa e scava negli angoli del suo bilancio una certa cifra da mettere su questa posta. E dice ci sono X milioni di euro per il piano casa. Il piano casa lo do alle regioni e ai comuni, alle province diciamo che non gliele do, e però questo piano, questi soldi sono destinati a quelle opere, cioè sono vincolati. Nella misura in cui io Stato vincolo i miei trasferimenti alle regioni, le regioni perdono autonomia di spese. Abbiamo avuto leggi che distribuivano fondi per le culture mediterranee alla provincia di Bolzano e di Trento e anche alla Val d'Aosta. E a questo punto qualcuno diceva, ma scusa, come faccio a spendere io questi soldi non avendo culture mediterranee? Me le invento? Costruisco una serra, ci metto dentro il pomodoro, poi dico cultura mediterranea. Nel senso che la finanza vincolata è una finanza che implica che i soldi vengano spesi così. Se il Ministero dell'Istruzione ci dà dei soldi per gli attaccapanni, noi attaccapanni possiamo comprare. E questo induce le amministrazioni a comprare attaccapanni per non perdere quel finanziamento e metterli in cantine. Le cantine delle pubbliche amministrazioni sono piene di cose comprate con finanza derivata, vincolata. Inutili, ma indispensabili, perché se io non compro attaccapanni, ecco che la spesa storica mia si riduce, il prossimo anno sarò penalizzato sui successivi trasferimenti. Questa è una storia molto vecchia e molto dell'amministrazione pubblica ed è uno dei motivi di enorme spreco di denaro. Questa università è piena di sprechi di denaro, non perché l'abbiamo sprecato noi, ma perché un sistema di finanziamento dell'università tende a premiare una spesa che va spesa, un finanziamento che è vincolato e va speso. Mi capitò di arrivare all'Università di Macerata, la mia prima cattedra, e il mio amico direttore di dipartimento fa: guarda, c'è un grosso problema, devo spendere 20 milioni di libri entro la settimana. Ho detto, qual è il problema? Spendere è una cosa facilissima, mi sono messo il telefono, ho telefonato al mio agente Zimma alla Minerva Buchhandlung di Vienna, che era il mio agente a Trieste, e gli ho detto, caro Sime, allora, carta e penne, elenco dei libri che mancano, quando siamo arrivati ai 20 milioni mi dica basta. E ho speso in giornata. Ma voi capite che questa è una spesa che era non sentita come esigenza da quella struttura bibliotecaria, almeno prima che arrivassi io, ma era sentita come esigenza di non perdere quei soldi se no l'anno dopo avremmo avuto un taglio di 20 milioni dei trasferimenti. Se non c'è bisogno, non ce li danno. Come la spesa viene, c'è un turbo finanziario che tende a incentivare la spesa anche se non è necessaria o non è necessaria quell'anno. Io magari quell'anno non c'ho bisogno di libri, l'anno dopo sto lanciando una ricerca, c'ho bisogno di libri ma non c'ho i soldi, e così via. Vedete quanti problemi si stanno affastellando. Allora, noi abbiamo ereditato, diciamo, fino alla metà degli anni 90, un sistema finanziario che era un sistema finanziario tutto costruito così. Ossia, lo Stato riversava al sistema locale, parliamo così, al sistema locale, dei fondi che erano dei fondi generali e che erano percentuali su IRPEF e altre imposte. E poi dei fondi speciali a destinazione vincolata. Fondo sanitario, per la sanità per esempio, che costituisce una grande spesa delle regioni, era un fondo vincolato, nel senso che tu lo dovevi spendere per voci riguardanti la sanità. È vero che c'era una piccola parte di tributi propri delle regioni, tributi propri poi vedremo che non sono propri, nel senso che sono imposte tipicamente regionali, come in teoria sarebbe poi il DIDO che è stata istituita, oppure certe cose su tasse di concessione, aliquote sulle carburanti e così via. Ma insomma, questa costituiscono una piccola parte, perché la grossa parte è tutta finanza derivata, ossia il soggetto che spende è un soggetto chilometri distanti dal soggetto che incassa. Gli enti locali italiani, la politica dell'autonomia locale, si è abituata a spendere senza riscuotere, interrompendo quello che è un canale necessario della democrazia. Sta perfino la Magna Carta, 1215, il principio per cui i tributi comportano il consenso e poi diventa il grande principio del costituzionalismo britannico e poi mondiale, per cui non c'è tassazione senza rappresentanza. Perché? Perché è indispensabile alla democrazia creare un canale virtuoso fatto di tributo, voto. Io ti do dei soldi e io giudico come li usi. Questo è un canale fondamentale. Tanto è vero che alcuni autori liberali nostri contemporanei sostengono che la democrazia è possibile a due condizioni. Primo, che ci sia un certo reddito, sotto un certo reddito, un certo PIL, un certo reddito pro capite, non c'è condizione di democrazia. Quando si è poveri non si è democratici. È un lusso la democrazia. E la seconda condizione è che il reddito sia reddito da impresa del lavoro e non da risorse naturali, perché le risorse naturali non vengono dal territorio e non dalle tasche della gente. Non venendo dalla tasca della gente, non vengono supportate dal controllo democratico. Non innescono il bisogno del controllo democratico. E allora noi abbiamo realizzato un sistema in Italia in cui l'autonomia locale, dalle regioni ai comuni, era sostanzialmente priva di uno dei tasselli della democrazia, la responsabilità fiscale, la responsabilità finanziaria, la responsabilità nei confronti dei contribuenti. Ci si è abituati a lavorare in un sistema in cui il politico locale spendeva soldi apparentemente non della collettività, comunque slegati dalla collettività. Soldi che venivano da Roma, soldi che erano percepiti in parte non nota dalle tasche dei contribuenti, ma attraverso passaggi molto lunghi. Per cui chi spendeva quei soldi in realtà apparentemente non aveva una responsabilità fiscale nei confronti dei cittadini. Quando si parla di debito pubblico italiano bisogna tenere presente anche queste cause strutturali del debito pubblico italiano, che non sono solo Mario Chiesa, martire del giustizialismo, primo percettore di tangenti, quello che ha fatto scoppiare Tangentopoli all'inizio degli anni 90, è finito in carcere ieri perché stava manipolando appalti per favorire l'impresa dei suoi nobili. Grande martire del giustizialismo, per l'appunto. E non è solo quello la causa del debito pubblico, è anche dovuta alla scarsa tenuta di un sistema democratico di controllo della spesa. Questo è un problema percepito da tempo, a cui si è cercato di far fronte per piccoli passi, per esempio l'introduzione dell'ILOR è stato in questo senso, nel senso che l'ILOR è una imposta regionale, anche se istituita con legge dello Stato, e che serve a finanziare la salute in larga parte. Anche l'ICI è nata con questa logica, un'imposta comunale che va a colpire un patrimonio immobiliare con un certo rapporto tra imposta e beneficio. Questa è una cosa importante e che costituisce l'ennesima variabile del disegno, e cioè che l'imposta deve avere una destinazione. Bello sarebbe che fosse così, per cui io pago un'imposta sul bollo, il bollo dell'automobile o un'imposta sulla benzina, perché quello mi va a finanziare cose che interessano la circolazione e gli automobilisti. Allora questo sarebbe un certo rapporto tra il prelievo e la destinazione del prelievo, che è un rapporto abbastanza sano, si dice. Una cosa non è che mi convinca tantissimo, di questa sanità della cosa in sé, perché non capisco come poi gli automobilisti possano controllare la bontà della spesa, perché siccome l'automobilista non è che circola solo nel comune, nella provincia, nella regione, a un certo punto questo rapporto diventa un rapporto di difficile comprensione. il valico, che so io, la circonvallazione di Mestre, il passante di Mestre è una cosa che riguarda mezza Europa. Allora, non è così perfetto il rapporto tra prelievo e destinazione del prelievo stesso. Ma questo appartiene alla teoria della fiscalità. La riforma del titolo V cerca di fissare alcuni principi che non sono molto innovativi, ma che aprono per la prima volta seriamente il problema. L'articolo 119. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Sul piano della spesa questo è significato per la Corte Costituzionale porre un divieto quasi radicale ai fondi vincolati. Ogni qualvolta la legge dello Stato dice faccio il fondo per la casa, faccio il fondo per l'assistenza sociale, la Corte dice questo fondo non lo puoi fare perché non puoi mettere vincoli di destinazione di spesa. Questa è forse l'unica norma a effetto diretto del 119 e vi spiega perché vi ho consigliato di seguire il dibattito sul piano casa, sta diventando sempre più interessante. Ieri stanotte hanno raggiunto l'accordo con le regioni, manca una parte dell'accordo che riguarda il finanziamento della politica della casa. Ecco, il finanziamento della politica della casa diventa un problema. Le regioni hanno già detto deve essere un finanziamento ma senza vincolo di destinazione, perché i vincoli di destinazione creano tutte le perversità che dicevo. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi d'entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio. Vedete, questo fatto del disporre di compartecipazione ai tributi erariali riferibili al loro territorio e aliquote IRPEF, compartecipazione all'IVA, con la speranza che sia in qualche modo stabilito un rapporto tra territorio, produttività del territorio e finanza che arriva all'ente territoriale. A parte questo ci sono i tributi propri che possono essere disposti da regioni, comuni, province. Attenzione, comuni e province non possono inventarsi tributi perché i tributi sono vincolati nella riserva di legge, per cui quei tributi possono essere inventati soltanto, introdotti soltanto da legge statale o da legge regionale. Casomai sarà la legge statale e regionale a dire al comune quanta aliquota può gravare per quell'imposta, cioè quanto può essere pesante quell'imposta. Questa norma che dice che le regioni hanno risorse autonome e stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie è una norma che la Corte ha deferito nel tempo, dicendo le regioni possono introdurre con loro legge tributi propri, però non possono toccare i tributi già esistenti, perché tutti i tributi, anche quelli regionali come l'IDOR o quelli comunali come l'ICI, in realtà sono istituiti con legge dello Stato e per cui la legge regionale non può incidere attualmente. Le regioni possono inventarsi nuove imposte, ma queste nuove imposte devono essere imposte che non vanno a pescare su una base imponibile già gravata dall'imposta dello Stato. Non ci possono essere due imposte sulla stessa base imponibile, per cui siccome lo Stato ha già tassato praticamente tutto, è difficile che le regioni trovino uno spiraglio dove ficcare il loro tubo e aspirare nuove risorse. Per cui in sostanza questa norma è sostanzialmente paralizzata in attesa della legge dello Stato. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo senza vincoli di destinazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Qui si introduce il principio della perequazione. C'è un fondo che serve a sostenere i territori economicamente più deboli e a questi territori va trasferita una massa finanziaria aggiuntiva in perequazione e senza vincolo di destinazione. Le risorse derivanti dalle fonti di quei commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Cioè, il principio è: lo Stato deve garantire con meccanismi di aliquote su importi erariali o con una previsione dei tributi propri istituiti dalle regioni un finanziamento integrale delle funzioni loro attribuite. E qua nasce il primo problema, dei due grossi problemi che deve affrontare la legge di delega. Legge di delega che non è ancora definita, deve passare ancora al Senato e quindi non merita per il momento analisi accurata, ma vi enuncio i due problemi. Una premessa, primo, 11 minuti per tutta questa cosa qui. Primo, il testo attuale è profondamente diverso da quello iniziale, cioè il testo proposto dal governo è una cosa molto diversa da questo testo. Questo perché il ministro Calderoli, che ha messo la sua faccia, non bellissima diciamo, su questo progetto, ha avuto l'accortezza di non fare il ducetto che va con gli scarponi armati in Parlamento e dice metto il voto di fiducia, queste cose qui, ma ha cercato di prendere il consenso prima delle regioni. E questo l'avevo avuto già sul testo iniziale, che non era bellissimo. E poi di aprirsi al dibattito con l'opposizione. E devo dire che questo dibattito qualche esito sembra averlo prodotto. Nel senso che il testo di adesso mi sembra decisamente migliore anche perché alcune scelte iniziali sono state diluite e sono sostanzialmente sparite. Perché il testo iniziale aveva una caratteristica che era sorprendente, di cui è rimasta solo una pallida traccia. E partiva da questa convinzione. Per stabilire come attuare il titolo quinto, il 119, partiamo dal presupposto di individuare le funzioni delle regioni e degli enti locali. E quindi del primo delega era proprio una delega di ricognizione delle funzioni fondamentali degli enti locali e dei livelli essenziali delle prestazioni. Siccome i livelli essenziali delle prestazioni sono indeterminabili, perché il numero di prestazioni è indeterminabile, la Costituzione dice diritti sociali e civili, per cui dentro ci sta tutto, la gamma delle prestazioni pubbliche, dalla sicurezza all'istruzione, dalla sanità alla funzionalità dell'amministrazione, si era fatta una scorciatoia, e cioè si era detto, noi andiamo a calcolare quello che è il grosso delle funzioni regionali. E il grosso delle funzioni regionali sta sanità, circa 80% della spesa regionale, assistenza sociale, istruzione. Su queste tre voci noi facciamo praticamente quello che è il 95% del bilancio regionale attuale, ci aggiungiamo una voce sui trasporti, e abbiamo in sostanza esaurito il problema. Non avremmo preso dentro tutto quanto, ma quello è il grosso. Calcoliamo sul grosso. Ora voi capite che questo, e lo stesso si voleva fare sui comuni, cioè sui comuni si diceva, attuiamo la lettera P, qual è, del 117 secondo comma, individuiamo le funzioni fondamentali dei comuni, vediamo come quotarle, c'è una previsione di spesa per la copertura di quelle funzioni e abbiamo risolto l'altro problema. E questo significa che risolto i livelli essenziali e risolto le funzioni fondamentali, noi possiamo dire che questi vengono coperti con una sicurezza finanziaria in larga parte derivata dallo Stato, con partecipazione all'IRPEF, aliquote IVA e così via, anzi aliquote IRPEF con partecipazione IVA e così via. Il resto sono funzioni aggiunte che le regioni possono e i comuni possono assolvere se e nella misura in cui hanno risorse proprie. Risolto il problema sanità, assistenza sociale, istruzione e trasporti come livelli essenziali che devono essere uguali per tutti i cittadini della Repubblica, per cui da questo punto di vista possiamo prevedere una spesa quasi pro capite, abbiamo risolto il problema. Dopodiché le regioni con i propri tributi riusciranno a assolvere i compiti ulteriori che politicamente individuano. Qual è il difetto di questo sistema, a mio avviso? Il difetto sta nel sovvertire quello che è il senso delle riforme del titolo quinto. Si chiama federalismo fiscale, ma parte da un presupposto che nega la struttura dell'attuale titolo quinto, il quale non fa un elenco delle competenze regionali e un elenco delle competenze comunali, ma fa un elenco delle competenze statali. Per cui un'adeguata proiezione fiscale del titolo quinto dovrebbe essere la quotazione delle funzioni statali. Quanto costa la politica estera? Quanto costa l'immigrazione, la difesa delle forze armate, la moneta, gli organi dello Stato e così via? E anche il debito pubblico, che è un servizio pubblico e costa tantissimo. Allora, tutti vorremmo sapere quanto costano queste cose qui, non quanto costa la sanità, che è una spesa evidente da sempre. La sanità è una spesa di assoluta evidenza, perché viene ogni anno trasferito un fondo, veniva trasferito un fondo e adesso è sostanzialmente uguale.
Io volevo chiedere questa cosa qui, che mi è, ma se noi volessimo seguire esattamente lo spirito del titolo quinto, non bisognerebbe trasferire tutto il prelievo fiscale alle regioni, poi questo per le funzioni espressamente attribuite allo Stato?
Questo sarebbe il sistema dei paesi federali, per cui sono le regioni a trasferire del centro la parte che tocca al centro, ma questo significherebbe incominciare a dire che cosa tocca al centro, non che cosa tocca alla periferia. Cioè, non abbiamo invertito, io non è che sia entusiasta dell'inversione dell'ordine di competenze del titolo quinto, ma se questo è l'assetto costituzionale, sembrerebbe dover dire che questo assetto costituzionale è una proiezione fiscale. E tutti saremmo curiosi di sapere che cosa ci costa il servizio politica estera. Anche perché questo darebbe un'altra chiarezza importante. Quando qualcuno va in televisione dicendo riduciamo le tasse, di quali tasse sta parlando? E quando dice riduciamo la spesa pubblica, di quale spesa pubblica sta parlando? Questo sarebbe interessante saperlo, perché è facile andare al governo e ridurre l'ICI, perché questo riduce i servizi comunali, no? È una cosa molto semplice, mentre sarebbe interessante che uno andasse al governo dicendo tot costa la spesa dello Stato e io comincio a ridurre, che so io, la parte che riguarda gli organi dello Stato, è capitato proprio lì. Allora quello avrebbe un senso, anche un senso, come dire, di etica politica, mentre questo spostamento è uno spostamento francamente sorprendente. Questo era papale nel testo presentato dal governo e concordato con le regioni, era spesso dura critica nei confronti delle regioni che avevano concordato, e è molto stemperato nel testo di delega attuale, poi vedremo come esce dal tutto. Però qualche traccia è rimasta, un riferimento piuttosto complesso che compare ogni tanto queste funzioni. La tendenza è quella di abbandonare la spesa storica per una spesa attuale. Per esempio, uno dei principi della delega dice: determinazione del costo del fabbisogno standard, non storico quindi, ma standard, quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica. Definizione degli obiettivi di servizio a cui devono attendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali. Per cui vedete, c'è ancora l'idea, comunque, che si proceda dicendo queste sono le funzioni, questi sono i livelli, e provo a quotare, almeno in prospettiva, un costo standard. Perché questo è un problema reale, perché se io faccio un'operazione di tonsille a Ferrara, deve avere un costo sostanzialmente uguale anche a Torino, Cagliari, Reggio Calabria e così via. No? Perché io su questo posso creare una previsione di fabbisogno finanziario. L'operazione di tonsille mi costa 1.000 euro. E statisticamente ce n'è una ogni 10.000 abitanti. A questo punto so quanti soldi trasferire a quel livello per l'operazione di tonsille. Lo moltiplico per tutte le operazioni sanitarie e sono riuscito a quotare i trasferimenti finanziari per la sanità. Poi comincio a fare lo stesso per l'assistenza agli anziani, gli asili nido, eccetera, e alla fine ho costruito la massa. Quanti anni ci si mette a fare questo lavoro? Infatti io sono... Cioè, bravi, faranno forse la legge, si approva il Senato, senza emendamenti, dopodiché partirà una delega, ed è interessante che a un certo punto, a pagina 11, molto di là, si dice almeno uno dei decreti legislativi, almeno uno, è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci. Va bene. Questo è fondamentale perché bisogna avere i bilanci scritti nella stessa maniera, con le stesse voci. Finalmente potremo avere una cognizione dei dati reali della finanza pubblica italiana, perché attualmente non li abbiamo. Un altro decreto legislativo da adottare entro il termine previsto del comma 1 contiene la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni. Per cui entro un anno... 12 mesi, un anno, dovremmo avere un decreto, tra l'altro contrattato con le regioni, che ci dice quali sono i costi dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui al comma 2 dell'articolo 20, andiamo a vedere il comma 2 dell'articolo 20, che ci dice... La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino alla loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale. Andove? C'è qualcosa, sì? No, sulle prestazioni sanitarie ci sono dei DPCM, dei decreti, eccetera. Capite? Questo finisce con essere... la condizione dell'operatività di un nuovo regime, che è un regime che cambia quello storico, cioè che è la spesa storica, no? Quella che continua per i soliti canali. Questo regime però si basa su questa idea che sia possibile quotare i livelli essenziali, individuare i livelli essenziali e quotarli. Individuare le funzioni fondamentali e quotarle. E che questo sia qualcosa sia possibile, io francamente qualche dubbio ne ho, e ho anche qualche dubbio che sia del tutto compatibile col titolo quinto, perché se nei livelli essenziali si dimentica una prestazione, questa prestazione esce dal novero delle prestazioni supportate dal finanziamento previsto dal decreto, e quindi dovrebbe finire nel parte che la regione o il comune o la provincia si autofinanzia nella misura in cui sia in grado di autofinanziare, cioè ci sia qualcosa da prelevare con prelievo tributario. Il secondo problema è la responsabilità. Datemi due minuti. Che era smaccatamente sconfessata dal precedente testo, quello del governo, e non sono riuscito ancora a trovare se è sconfessata anche in qualche rigo di questo testo piuttosto complicato da leggere. Che cos'è il problema della responsabilità? Il problema, avevo già fatto accenno, è un problema che è strettamente collegato a democrazia, rappresentanza e federalismo, fiscale e non fiscale. È il principio per cui le collettività rispondono del proprio governo. Il governo risponde alla propria collettività, ma la collettività risponde delle proprie scelte. Vedete la virtuosità dello scambio voto-tasse? Io ti scelgo, tu mi tassi, tu spendi, io ti valuto e ti rivoto. Questo significa che, primo, bisogna avere dei conti visibili, comparabili e chiari. Bisogna essere in grado di sapere entro, diciamo, il 30 marzo dell'anno successivo se l'esercizio di bilancio di un certo ente è andato in pari, è andato in rosso, oppure è stato talmente virtuoso di avere realizzato degli avanzi. Perché questo è l'unico sistema possibile per valutare la prestazione di chi ha governato. Dopodiché, se il governo e l'esercizio di quel esercizio finanziario reca dei buchi, deve scattare un meccanismo di recupero. Il meccanismo l'ho individuato in una novità nel testo ed è un meccanismo interessante. E diciamo, è una norma, è un principio della delega, poi bisogna vedere come verrà realizzato. Il principio dice: premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nella gestione finanziaria ed economica e previsione dei meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economici, bla 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 bla. E poi dice: il governo adotta misure sanzionatorie che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extratributarie e poi esercitare nei casi più gravi il controllo sostitutivo di cui ancora vi devo parlare. Ecco, questo è un principio sano. Significa che al 31 marzo scopro che tu c'è un buco, automaticamente il governo deve intervenire dicendo l'aliquota IRPEF regionale scatta A e recupero l'anno successivo quei soldi dalle tasche dei cittadini. Così i cittadini la prossima volta, prima di eleggere quel ottimo amministratore pubblico, ci pensano tre volte, l'hanno pagato. Fuori da questo sistema, da questa regola, non c'è non federalismo, ma neanche democrazia. Caso Catania, conoscete tutti il caso Catania? Medico personale di Silvio, che è stato per 10 anni sindaco di Catania, ha fatto un buco di non si sa se solo 140 milioni o 1 miliardo di euro, ancora bisogna quotarlo, ma l'ha realizzato pezzo a pezzo e è stato premiato con l'elezione al Senato e il suo vice sindaco è stato premiato con l'elezione del presidente della giunta regionale e noi paghiamo 140 milioni cash al comune di Catania. La prima tranche. Taranto, Regione Lazio, Comune di Roma, di virtù ce l'ha anche Veltroni come amministratore, per carità. Taranto è un altro bel buco, fantastiglione addirittura. Ecco, allora questi sono tutti sistemi che sono, ma non contro il federalismo fiscale, ma contro la democrazia. Perché è chiaro che se il mio elettore mi dicesse, sapete, abbiamo fatto un buco di 100 milioni e io sono andato al ministero e me li hanno regalate. Io direi, ma sei bravissimo, abbiamo 100 milioni in più, no? Li abbiamo spesi, loro ce li danno, morale abbiamo guadagnato 100 milioni. Allora, questo fa saltare qualsiasi meccanismo. Nel testo presentato dal governo c'era una norma capestro, perché c'era un principio, sì, generico di responsabilità, ma c'era un limite, la previsione che lo Stato fissasse dei limiti alle aliquote per evitare troppe tasse. Allora, il limite delle aliquote non ci possono essere qua, mi pare che, almeno da quello che ho letto, sia scomparso, e trovo un buon sintomo. Un buon sintomo, perché senza questo meccanismo, addio federalismo fiscale. Il sindaco di Taranto, che così ha ben fatto, se ne va via felice e contento, dopo aver distrutto una città, e noi paghiamo. E non paghiamo perché siamo solidali, paghiamo semplicemente perché non c'è responsabilità politica per le scelte di bilancio fatte dall'amministrazione. Da